Capitolo 26. La serie ascendente della sostanza. C'è un sé che è dell'essenza della materia. C'è un altro sé interiore di vita che riempie il primo. C'è un altro sé interiore di mente. C'è un altro sé interiore di conoscenza verità. C'è un altro sé interiore di beatitudine. Taittiriya Upanishad. Salgono su Indra come su di una scala. Un picco dopo l'altro diventa chiaro il molto che è ancora da scalare. Indra apporta la coscienza di quello come meta. Come un falco, come un nibbio, egli si posa sullo strumento e lo solleva. Nel flusso del suo movimento egli scopre i raggi, perché passa portando le sue armi. Fende l'onda oceanica delle acque. Gran re, egli proclama il quarto stato. Come un mortale che purifica il suo corpo, come un destriero che galoppa la conquista di ricchezze, egli si riversa, chiamando attraverso tutto il rivestimento esteriore ed entra in questi strumenti. Rig Veda. Nota 1. Nel Veda, Indra, il potere della mente divina. Fine della nota. Se ci domandiamo che cosa per noi meglio rappresenti la materialità della materia, vedremo che sono i suoi aspetti di solidità, di tangibilità, di resistenza crescente, di fissa reazione al contatto dei sensi. La sostanza sembra tanto più veramente materiale e reale, quanto più ci offre una solida resistenza, e in virtù di questa resistenza una forma sensibile e durevole su cui possa soffermarsi la nostra coscienza. Quanto più è sottile, meno densamente resistente e meno durevolmente afferrabile dai sensi, tanto meno ci appare materiale. Questo atteggiamento della nostra coscienza ordinaria verso la materia è un simbolo dello scopo essenziale per il quale la materia è stata creata. La sostanza passa allo stato materiale per poter presentare alla coscienza, che deve occuparsene, delle immagini durevoli, saldamente afferrabili, che la mente possa prendere per punto d'appoggio e base delle sue operazioni e che la vita possa manipolare almeno con una relativa sicurezza di permanenza nella forma sulla quale agisce. Perciò, nell'antica espressione vedica, la terra, modello degli stati più solidi della sostanza, era accettata come simbolico del principio materiale. È per questo, inoltre, che il tatto o contatto è per noi la base essenziale della facoltà sensoriale. Tutti gli altri sensi fisici, il gusto, l'odorato, la vista e l'udito, si basano su una serie di contatti sempre più sottili e indiretti tra chi percepisce e la cosa percepita. Ugualmente, nella classificazione Sankhya dei cinque stati fondamentali della sostanza, dall'etere alla terra, vediamo che la loro caratteristica è una progressione costante dal più sottile al meno sottile, così che al vertice abbiamo le vibrazioni sottili della condizione eterea e alla base la densità più grossolana della condizione elementare solida o terrestre. La materia è quindi l'ultimo stadio che noi conosciamo nella progressione della sostanza pura verso una base di relazione cosmica, in cui il primo termine sarà la forma e non lo spirito, e la forma al suo massimo sviluppo possibile di concentrazione, di resistenza, di immagine durevolmente grossolana, di reciproca impenetrabilità. Il punto culminante della distinzione, della separazione e della divisione. Questa è l'intenzione e il carattere dell'universo materiale, la formula della compiuta divisibilità. E se esiste, come deve esistere nella natura delle cose, una serie ascendente nella scala della sostanza della materia allo spirito, essa deve essere costituita da una diminuzione progressiva di queste proprietà più tipiche del principio fisico e da un progressivo aumento delle caratteristiche opposte che ci condurranno alla formula della pura e spirituale estensione di sé. Queste proprietà devono cioè essere rappresentate da un sempre minore asservimento alla forma, da una sempre maggiore sottigliezza e flessibilità della sostanza e della forza, da una sempre maggiore fusione e penetrazione reciproca, da un sempre maggiore potere di assimilazione, di scambio, di variazione, di trasmutazione, d'unificazione. Allontanandoci dalla durevolezza della forma, ci rivolgiamo all'eternità dell'essenza. Allontanandoci dal nostro equilibrio nella separazione e resistenza persistenti della materia fisica, ci avviciniamo al supremo e divino equilibrio nell'infinità, unità e indivisibilità dello spirito. L'antinomia fondamentale è tra la sostanza grossolana e la sostanza di puro spirito. Nella materia, Chit o la forza cosciente, si ammassa sempre di più per resistere e opporsi alle altre masse della stessa forza cosciente. Nella sostanza dello spirito, la pura coscienza si riflette liberamente nella sua percezione di sé con un'indivisibilità essenziale e un costante scambio unificatore come formula base, anche nel gioco più diversificato della sua propria forza. Fra questi due poli esiste la possibilità di una gradazione infinita. Queste considerazioni assumono grande importanza quando prendiamo in esame la possibile relazione tra la vita divina e la mente divina di un'anima umana divenuta perfetta e il corpo, o formula dell'essere fisico, piuttosto grossolano e apparentemente non divino, in cui effettivamente abitiamo. Quella formula è il risultato di una certa relazione fissa tra i sensi e la sostanza, risultato da cui ha avuto inizio l'universo materiale. Ma come questa relazione non è l'unica possibile relazione, così quella formula non è l'unica possibile formula. La vita e la mente possono manifestarsi in un'altra relazione nei confronti della sostanza ed elaborare leggi fisiche differenti, altre e più vaste abitudini, perfino una diversa sostanza del corpo, con una più liberazione della facoltà sensoriale, una più liberazione della vita, una più liberazione della mente. La morte, la divisione, la reciproca resistenza ed esclusione fra le masse incarnate della medesima forza vitale cosciente sono la formula della nostra esistenza fisica. Il limite ristretto del gioco dei sensi, la determinazione dentro una piccola orbita del campo, della durata e del potere delle operazioni vitali, l'oscuramento, il movimento difettoso, il funzionamento intermittente e limitato della mente, sono il gioco che quella formula espressa nel corpo animale ha imposto ai principi più elevati. Ma queste cose non rappresentano l'unico possibile ritmo della natura cosmica. Esistono stati superiori, esistono mondi più alti, e se è possibile imporre la legge di questi, mediante un progresso dell'uomo e una liberazione della nostra sostanza dalle sue attuali imperfezioni, a questa forma e a questo strumento sensibile del nostro essere, allora potrà esserci anche qui, nella struttura umana, l'attività fisica di una mente e di un senso divini. L'attività fisica di una vita divina è anche l'evoluzione, sulla Terra, di qualcosa che possiamo chiamare un corpo divinamente umano. Il corpo dell'uomo può anche ottenere un giorno la sua trasfigurazione. La Terra Madre può anch'essa rivelare in noi la sua divinità. Anche all'interno della formula del cosmo fisico esiste, nella scala della materia, una serie ascendente che ci conduce dal più denso al meno denso e dal meno denso al più sottile. Quando raggiungiamo il termine più alto di questa serie, la più superetherea sottigliezza della sostanza materiale o della formulazione di forza, che cosa si trova al di là? Non un nulla, non un vuoto, in quanto non esiste una tale cosa quale un vuoto assoluto o a una reale nullità. E ciò che chiamiamo con questo nome è semplicemente qualcosa oltre la portata dei nostri sensi, della nostra mente o della nostra coscienza più sottile. E nemmeno è vero che non esista nulla al di là, o che una sostanza eterea di materia sia l'eterno principio. Sappiamo difatti che la materia e la forza materiale non sono che un ultimo risultato di una pura sostanza e pura forza in cui la coscienza è luminosamente cosciente e in possesso di sé, e non, come nella materia, perduta a se stessa in un sonno incosciente e in un movimento inerte. Che cosa esiste allora tra questa sostanza materiale e quella pura sostanza? Noi non saltiamo infatti dall'una all'altra, non passiamo immediatamente dall'incosciente alla coscienza assoluta. Devono esserci, e ci sono, dei gradi tra la sostanza incosciente e l'estensione del sé pienamente autocosciente, come tra il principio della materia e il principio dello spirito. Tutti coloro che hanno in qualche modo sondato questi abissi sono d'accordo nel testimoniare a questo riguardo che esiste una serie di formulazioni sempre più sottili di sostanza che sfuggono alla formula dell'universo materiale e l'oltrepassano. Senza entrare profondamente in questioni che sono troppo occulte e difficili per la nostra attuale ricerca, possiamo dire, attenendoci al sistema su cui ci siamo basati, che queste gradazioni di sostanza, in un aspetto importante della loro formulazione di serie, possono considerarsi corrispondenti alla serie ascendente di materia, vita, mente, supermente e a quell'altra triplicità divina superiore di Satchitananda. In altre parole, scopriamo che la sostanza, nella sua ascensione, si basa su ciascuno di questi principi, e si fa essa stessa, successivamente, veicolo caratteristico per la cosmica e dominante espressione di sé di ciascuno di questi principi nella loro serie ascendente. Qui, nel mondo materiale, ogni cosa è fondata sulla formula della sostanza materiale. I sensi, la vita, il pensiero si fondano su ciò che gli antichi chiamavano il potere della terra. Partono da esso, obbediscono alla sua legge, adattano le loro attività a questo principio fondamentale, si limitano alle sue possibilità e se volessero svilupparne altre, devono, anche in questo sviluppo, tener conto della formula originale, del suo scopo e di ciò che essa esige dall'evoluzione divina. I sensi lavorano attraverso strumenti fisici, la vita attraverso un sistema nervoso fisico e organi vitali. La mente deve costruire le sue operazioni su una base corporea e impiegare una strumentazione materiale. Anche le sue pure attività mentali devono prendere come campo immateriale su cui lavorare i dati così ottenuti. Non c'è alcuna necessità nella natura essenziale della mente, dei sensi e della vita che essi debbano essere così limitati, perché gli organi fisici di senso non sono i creatori delle percezioni sensoriali, ma sono essi stessi la creazione, gli strumenti di cui si serve qui necessariamente il senso cosmico. Il sistema nervoso e gli organi vitali non sono i creatori dell'azione e reazione della vita, ma sono essi stessi la creazione, gli strumenti di cui si serve qui necessariamente la forza vitale cosmica. Il cervello non è il creatore del pensiero, ma è esso stesso la creazione, lo strumento di cui si serve qui necessariamente la mente cosmica. La necessità dunque non è assoluta, ma teleologica. È il risultato di una volontà cosmica divina nell'universo materiale, una volontà che intende instaurare qui una relazione fisica tra la facoltà sensoriale e il suo oggetto. Una volontà che stabilisce qui una formula e una legge materiali della forza cosciente e crea, grazie a questa, delle immagini fisiche dell'essere cosciente che servano da fatto iniziale, dominante e determinante del mondo in cui viviamo. Non si tratta di una legge fondamentale dell'esistenza, ma di un principio costitutivo reso necessario dall'intenzione dello spirito di evolvere in un mondo di materia. Nel successivo grado di sostanza, il fatto iniziale, dominante e determinante non è più la forma o la forza della sostanza, ma la vita e il desiderio cosciente. Perciò, il mondo al di là di questo piano materiale deve essere un mondo basato su una cosciente energia cosmica vitale, una forza di ricerca vitale, una forza di desiderio e sulla loro particolare espressione e non su una volontà incosciente o subcosciente che assume la forma di una forza ed energie materiali. Tutte le forme, i corpi, le forze, i movimenti di vita, i movimenti di senso, i movimenti di pensiero, gli sviluppi, le culminazioni, i compimenti di sé di questo mondo devono essere dominati e determinati da questo fatto iniziale di vita cosciente. A questo la materia e la mente devono sottomettersi, da questo devono prendere le mosse. Su questo devono fondarsi e in base alle sue leggi, ai suoi poteri, alle sue capacità e alle sue limitazioni, esse devono essere limitate o ampliate. E se la mente cerca qui di sviluppare possibilità ancora più alte, deve tuttavia tener conto dell'originaria formula vitale della forza desiderio, del suo scopo e di ciò che essa esige dalla manifestazione divina. Così pure per gli stadi più elevati. Il successivo nella serie deve essere governato dal fattore dominante e determinante della mente. La sostanza deve essere lì abbastanza sottile e flessibile da assumere le forme che la mente direttamente le impone, obbedire alle sue operazioni, subordinarsi a ciò che essa richiede per esprimersi e realizzarsi. Anche le relazioni tra il senso e la sostanza devono avere una corrispondente sottigliezza e flessibilità e devono essere determinate non dalle relazioni fra l'organo fisico e l'oggetto fisico. La vita di un tale mondo sarebbe al servizio della mente, in un senso che le nostre deboli operazioni mentali e le nostre limitate facoltà vitali, rozze e ribelli, non possono concepire in maniera adeguata. Lì la mente domina come la formula originaria, il suo scopo prevale, la sua esigenza passa sopra tutte le altre nella legge della manifestazione divina. A una sfera ancora più alta, la supermente, o in posizione intermedia i principi da essi toccati, o più in alto ancora una pura beatitudine, un puro potere cosciente o puro essere, sostituiscono la mente come principio dominante ed entriamo in quei campi di esistenza cosmica che per gli antichi veggenti vedici erano i mondi dell'esistenza divina illuminata, il fondamento di ciò che essi definivano immortalità e che più tardi le religioni indiane raffigurarono come il Brahma Loka o Goloka, una suprema autoespressione dell'essere quale spirito, dove l'anima liberata nella sua perfezione suprema possiede l'infinità e la beatitudine dell'eterna divinità. Il principio alla base di questa esperienza e visione continuamente ascendente, sollevata oltre la formulazione materiale delle cose, è che tutta l'esistenza cosmica è un'armonia complessa e non finisce con la sfera limitata di coscienza in cui la mente e la vita umana ordinarie sono disposte a essere imprigionate. L'essere, la coscienza, la forza e la sostanza scendono e salgono per una scala dai molti gradini e ad ogni gradino l'essere possiede un'estensione di sé più vasta, la coscienza un più ampio senso della propria portata, della propria grandezza e gioia, la forza una più grande intensità e una capacità più immediata e felice, e la sostanza presenta la sua realtà originaria in una versione più sottile, più plastica, più leggera e flessibile. Perché il più sottile è anche il più potente e si potrebbe dire anche il più concreto. È meno incatenato del grossolano, ha una maggiore permanenza nel suo essere e allo stesso tempo una maggiore potenzialità, plasticità e portata nel suo divenire. Ogni altopiano della montagna dell'essere offre alla nostra esperienza che s'allarga un livello superiore della nostra coscienza e un mondo più ricco per la nostra esistenza. Ma come influisce questa serie ascendente sulle possibilità della nostra esistenza materiale? Non influirebbe affatto su di loro se ciascun livello di coscienza, ciascun mondo d'esistenza, ciascuno stadio di sostanza, ciascun grado di forza cosmica fosse completamente separato da quello che lo precede e da quello che lo segue. ma la verità è il contrario, perché la manifestazione dello spirito è una trama complessa e nel disegno e nella struttura di un solo principio tutti gli altri intervengono come elementi dell'insieme spirituale. Il nostro mondo materiale è il risultato di tutti gli altri, in quanto gli altri principi sono tutti discesi nella materia per creare l'universo fisico e ogni particella di ciò che chiamiamo materia li contiene tutti implicitamente in sé. La loro azione segreta, abbiamo visto, è involuta in ogni attimo della sua esistenza e in ogni movimento della sua attività. E come la materia è l'ultimo termine della discesa, così è pure il primo termine dell'ascesa. Come i poteri di tutti questi piani, mondi, gradi e livelli sono involuti nell'esistenza materiale, così sono tutti capaci di evolversi fuori di questa. È per questa ragione che l'essere materiale non ha inizio e non ha fine con le sostanze gassose, i composti chimici e le forze e i movimenti fisici, con le nebulose, i soli e le terre, ma sviluppa la vita, sviluppa la mente, deve alla fine sviluppare la supermente e i livelli superiori dell'esistenza spirituale. L'evoluzione avviene per la pressione incessante che i piani al di sopra della materia esercitano sul piano materiale, costringendolo a far nascere al di fuori di sé i loro principi e poteri che altrimenti potremmo supporre capaci di continuare a dormire imprigionati nella rigidità della formula materiale. Ma anche senza quella pressione questo sarebbe improbabile, perché la loro stessa presenza nella materia implica la loro liberazione. Ma di solito questa necessità dal basso è in effetti aiutata moltissimo da una corrispondente pressione dall'alto. Né può questa evoluzione concludersi con la prima insufficiente espressione della vita, della mente, della supermente e dello spirito che il riluttante potere della materia ha concesso a questi poteri superiori. Perché a mano che questi si evolvono, che si risvegliano e diventano più attivi e più avidi delle proprie potenzialità, anche la pressione esercitata su di loro dai piani superiori, una pressione implicata nell'esistenza e nella stretta connessione e interdipendenza dei mondi, deve aumentare nella sua insistenza, nel suo potere e nella sua efficacia. Non soltanto questi principi devono manifestarsi dal basso in una emergenza condizionata e limitata, ma devono anche discendere dall'alto, nell'essere materiale, con il loro potere caratteristico e tutto il loro possibile dispiegamento. La creatura materiale deve aprirsi ad un gioco sempre più vasto delle loro attività nella materia, e tutto quello che occorre è un ricettacolo, un mezzo, uno strumento appropriato. Questo viene fornito dal corpo, dalla vita e dalla coscienza dell'uomo. Certo, se questo corpo, questa vita e questa coscienza fossero limitati alle possibilità del corpo materiale, che rappresentano tutto quello che i nostri sensi fisici e la nostra mentalità fisica riconoscono, questa evoluzione avrebbe un carattere molto ristretto e l'essere umano non potrebbe sperare di realizzare niente di essenzialmente più grande di ciò che ha già realizzato. Ma questo corpo, come scoprì l'antica scienza occulta, non rappresenta nemmeno la totalità del nostro essere fisico. Questa densità materiale non rappresenta il tutto della nostra sostanza. La più antica conoscenza vedantina ci parla di 5 livelli nel nostro essere: il materiale, il vitale, il mentale, l'ideale e lo spirituale o beatifico. E a ciascuno di questi gradi della nostra anima corrisponde un grado della nostra sostanza, un involucro, come era detto nell'antico linguaggio figurato. Una psicologia più recente ha scoperto che questi 5 involucri della nostra sostanza rappresentavano la materia di 3 corpi: il fisico materiale, il fisico sottile e il corpo causale, e che in tutti questi l'anima in effetti dimora simultaneamente, anche se qui adesso siamo superficialmente coscienti solo del veicolo materiale. Ma è possibile divenire altrettanto coscienti nei nostri altri corpi, ed è infatti la lacerazione del velo che li separa e che di conseguenza separa le nostre personalità fisica, psichica e ideale, che provoca quei fenomeni psichici e occulti che cominciano ora a essere esaminati in maniera crescente, anche se ancora troppo poco e troppo maldestramente, e a essere anche nel contempo troppo sfruttati. Gli antichi Hatha Yogi e tantrici dell'India avevano già da molto tempo fatto una scienza di questo problema della vita e del corpo superiori dell'uomo. Essi avevano scoperto 6 centri nervosi di vita nel corpo denso, corrispondenti ai 6 centri di vita e di facoltà mentale nel corpo sottile, e avevano elaborato esercizi fisici sottili grazie ai quali questi centri, ora chiusi, possono essere aperti, e grazie ai quali l'uomo può penetrare nella vita psichica superiore propria della nostra esistenza sottile e anche distruggere gli ostacoli fisici e vitali che impediscono l'esperienza dell'essere ideale e spirituale. È significativo che uno dei risultati salienti richiesto dagli Hatha Yogi per i loro esercizi e verificato sotto molti aspetti era un controllo della forza vitale fisica, un controllo che li liberava da certe abitudini o cosiddette leggi comuni ritenute dalla scienza fisica inseparabili dalla vita nel corpo. Dietro tutti questi termini dell'antica scienza psicofisica si trova l'unico grande fatto, l'unica grande legge del nostro essere, che qualunque sia il temporaneo equilibrio della sua forma, della sua coscienza e del suo potere in questa evoluzione materiale, dietro ad esso deve esserci, e c'è, un'esistenza più grande e più vera, di cui questa è soltanto il risultato esteriore e l'aspetto fisico sensibile. La nostra sostanza non finisce col corpo fisico. Questo non è che il piedistallo terrestre, la base terrena, il punto di partenza materiale. Come dietro la nostra mentalità dello stato di veglia esistono sfere più vaste di coscienza, per esse subcoscienti e sovracoscienti, di cui a volte diveniamo consapevoli in stati anormali, così dietro al nostro essere fisico materiale esistono altri e più sottili gradi di sostanza, con una legge più raffinata e un potere più grande, che sostengono il corpo più denso e dai quali, entrando nelle sfere di coscienza che a essi appartengono, possiamo far imporre quel potere e quella legge alla nostra materia densa e far sostituire la rozzezza, la limitazione, gli impulsi e le abitudini della nostra attuale vita fisica con le loro più pure, più elevate e più intense condizioni d'essere. Se così è, allora l'evoluzione di un'esistenza fisica più nobile, non limitata dalle condizioni ordinarie della nascita, della vita e della morte animali, di difficoltosa alimentazione e di facile caduta nel disordine, nella malattia e nella soggezione a meschini e insoddisfatti appetiti vitali. Cessa di apparire un sogno e una chimera e diventa una possibilità fondata su una verità razionale e filosofica che si accorda a tutto il resto che finora abbiamo conosciuto, sperimentato o che abbiamo potuto concepire della verità manifesta e segreta della nostra esistenza. Così, così razionalmente dovrebbe essere. Poiché la serie ininterrotta dei principi del nostro essere e la loro stretta connessione reciproca è troppo evidente perché uno di loro possa essere condannato e tagliato fuori allorché gli altri sono capaci di una liberazione divina. L'ascesa dell'uomo dal fisico al supermentale deve sviluppare la possibilità di un'ascesa corrispondente nei gradi della sostanza fino a quel corpo ideale o causale che è proprio del nostro essere supermentale. E la conquista dei principi inferiori da parte della supermente e la loro liberazione, grazie a essa, in una vita divina e in una mentalità divina, deve pure rendere possibile una conquista delle nostre limitazioni fisiche da parte del potere e del principio della sostanza supermentale. E questo significa l'evoluzione non solo di una coscienza senza ostacoli, di una mente e di una facoltà sensoriale non imprigionate nelle mura dell'ego fisico o limitate a quella povera base di conoscenza offerta dagli organi fisici di senso, ma un potere di vita sempre più liberato dalle sue limitazioni mortali, una vita fisica in grado di ospitare un abitante divino e, nel senso non di un attaccamento o di una restrizione alla nostra attuale forma fisica, ma di un superamento della legge del corpo fisico, la conquista della morte, di un'immortalità terrestre. Perché dalla vita beatitudine, dall'originaria felicità d'esistenza, il Signore dell'immortalità viene a versare il vino di quella beatitudine, il soma mistico in questi vasi di materia vivente mentalizzata. Eterno e magnifico, egli entra in questi involucri di sostanza per la trasformazione integrale dell'essere e della natura umani.